12 novembre 2012, ore 16:30. Noi nel mezzo comincia qui. Siamo, classico appuntamento, classico tra virgolette, visto che abbiamo cominciato dall'ottobre scorso con la conduzione del sottoscritto, ma un pochino più classico per quanto riguarda Noi nel mezzo, che invece va in onda ormai da parecchio tempo in più. Sia come sia, giochiamo sull'equivoco, lo fanno in tanti, lo facciamo anche noi, sia pure con intenzioni molto ma molto meno insidiose. E quindi giochiamo sull'equivoco, diciamo, questa trasmissione classica, questo appuntamento classico, appunto Noi nel mezzo, tutti i lunedì a partire dalle 16:30. Ai microfoni a darvi il benvenuto il sottoscritto Federico Zamboni, accanto a me Valerio Lo Monaco.
Buon pomeriggio e bentrovati, almeno per chi mi ha seguito poco fa durante l'altra trasmissione La Controlla.
Chi non l'avesse seguito, spendo volentieri una parola
No,
lo faccio volentieri, assolutamente non per ragioni di team, ma proprio perché è una trasmissione che anch'io seguo appena posso. Nel caso specifico, qui a metà strada tra una partecipazione live, ero seduto su una scrivania qui accanto e seguivo intanto che cosa accadeva con questa bellissima intervista, tra l'altro, con Massimo Fini.
Che su... hai ascoltato anche tu per la prima volta, si è speso, oltre a favore di Grillo, lo si può dire, a favore di internet e Twitter, ha detto testualmente, poi naturalmente chi vuole la trova in maniera integrale in replica, ha detto testualmente che... la TV è molto più virtuale della rete, la rete è una cosa attiva, addirittura ha citato Twitter. Fini che cita Twitter.
Mi piace pensare che non lo usi, però, che si limiti a citarlo come fenomeno. Devo dire che proprio Twitter è, mi sembra, l'estremo approdo della stupidità, nel senso che poi proprio questo vincolo non è alleato, è un po' come se si prendesse che uno sforni continuamente gocce di saggezza. Spesso e volentieri sono delle assolute banalità, le quali però escono apparentemente sottolineate proprio perché sono riquadrate all'interno di questa cornice che è appunto rappresentata da Twitter, proprio cinguetti come uccellini lasciati là sul prato, sugli alberi, sui rami a cinguettare Dio solo sa che cosa. Sia come sia, questa trasmissione che arriva appunto nella settimana successiva.
Fede, scusami un attimo perché qui mi dicono non si sente l'audio. Allora, io sto controllando tutto, in radio stiamo andando regolarmente, l'audio c'è, e per quanto vedo i cursori che si muovono per quanto riguarda la parte video, ci dovrebbe essere anche l'audio in video. Se qualcuno mi dà un cenno, mi fa una cortesia a me che sto in regia in questo momento.
Scusa. Almeno uno che ci dica che invece l'audio si sente.
No, ma c'è senz'altro, si muovono tutti i cursori, quindi ci siamo.
Va bene, noi continuiamo. No, qui tutto ok, quindi evidentemente un problema del
grazie
nostro amico che non
Mario
sentiva, ecco, e gli diciamo Nico prova un po'.
No, ci siamo, okay. Ci siamo, grazie, chiusa la parte tecnica, andiamo.
Benissimo, torniamo, dicevo di questa trasmissione che arriva, è la prima dopo le presidenziali degli Stati Uniti, l'avevamo annunciata, avevamo anche specificato che ci saremmo astenuti dal fare cose in diretta o immediatamente a ridosso della notizia, degli avvenimenti puri e semplici, proprio per sottrarci a questa enfasi molte volte eccessiva e quasi sempre poi distorcente che c'è appunto nella immediatezza degli avvenimenti, per cui ci si sente talmente coinvolti da questa impressione, sottolineo il termine impressione, di partecipare a quello che sta accadendo, che poi molte volte mi sembra che si sia appagati da questo.
Allora, era veramente difficile anche per gli osservatori più disillusi, ecco, diciamo così, vedere le immagini che arrivavano dalle varie convention e soprattutto dai luoghi che avevano affittato, quanto Romney quanto Obama, per festeggiare la vittoria, in un caso uno la vittoria e uno la sconfitta, nel vedere le immagini di giubilo, gente in lacrime, insomma rimanere sereni e vedere la cosa in termini assolutamente indicativi, diciamo così, non è stato semplice, perché devo dire che comunque è una cosa che fa un certo effetto. Poi ovviamente torna la razionalità, di cui
o dovrebbe tornare, adesso ne parliamo diffusamente. Prima di parlarne diffusamente, però, andiamo come di consueto ad attivare i nostri Dire Straits e a fare il sommario iniziale. E allora cominciamo appunto con le presidenziali degli Stati Uniti, la vittoria di Obama e questo suo sconcertante discorso che ha tenuto immediatamente dopo aver conseguito la vittoria e condensato in questa frase che è diventata immediatamente una specie di slogan: Obama, il meglio deve ancora venire. In attesa del meglio, però Obama se la deve vedere con il peggio, e il peggio è identificato in questo fiscal cliff. Di che cosa si tratta? Di molte cose insieme, perché è in qualche modo il punto di arrivo di una serie di degenerazioni che si sono per l'appunto accumulate nel corso degli anni e in ultimo a cavallo tra il 2011 e questo 2012. Dunque, fiscal cliff a metà tra quello che riguarda il mondo e in particolare gli Stati Uniti d'America e quello che riguarda invece l'economia. Secondo tema specifico concernente l'economia è invece quello delle previsioni che arrivano a getto più o meno continuo dai diversi enti internazionali. Intanto avevamo dato la notizia proprio sabato.
Sì, sabato era troppo importante per non essere.
Valeva la pena. Tra l'altro, forse lo avrete visto sul quotidiano, stiamo iniziando ad aggiornare, laddove naturalmente ce ne sia motivo, anche nel fine settimana. Ma la notizia era questa: l'OCSE si diffondeva in valutazioni, in previsioni spinte addirittura al 2060. Senza arrivare tanto in là, però, ci siamo chiesti se poi queste previsioni non siano invece delle manipolazioni o eventualmente, continuando sul registro delle rime, delle omissioni. E siamo andati a vedere, ne parleremo diffusamente nel corso del programma, che cosa diceva appunto l'OCSE tra il 2007 e il 2008.
Anzi, la cosa ti ha dato il là finalmente per varare uno spazio al quale stavi pensando da molto tempo. Lo anticipo io, ma secondo me è una cosa fantastica, che vuoi chiamare la macchina del tempo.
Sì, lo avevamo accennato nella prima trasmissione proprio di Noi nel Mezzo, ed è un progetto che ci sembra molto, molto anche utile poi da implementare, direbbero. No. In senso strettamente tecnico, e si tratta di questo, di andare a vedere appunto che cosa veniva detto o che cosa veniva fatto alcuni anni addietro e come poi le cose siano andate a finire nel prosieguo del tempo. In questo caso, in qualche modo, è proprio quello che faremo a proposito dell'OCSE, a proposito delle sue previsioni, perché abbiamo scelto il 2007-2008, perché eravamo evidentemente nella fase iniziale della grande crisi nella quale siamo sprofondati e nella quale ci troviamo ancora adesso. Poi ancora, ma credo che sarà poco più di un accenno, interni, peggio di Berlusconi ci sono i berluschini. Devo dire che vedere Angelino Alfano oppure la Santanchè, oppure quant'altri che si rivoltano in qualche modo contro Berlusconi, nel caso di Alfano e di altri, oppure che si propongono come i successori di Berlusconi, nel caso della Santanchè, non dico che faccia rimpiangere l'originale, che è proprio impossibile rimpiangerlo anche con le migliori intenzioni, ma insomma, certo c'è una differenza proprio di peso specifico che si commenta da sé, che naturalmente non va a rivalutare l'originale, ma che certamente va a delegittimare completamente, se ce ne fosse bisogno, questi pseudo epigoni.
Ci sono state una serie di cose che vale la pena rilevare, perlomeno per chi è interessato anche alle dinamiche proprio strettamente relative alla comunicazione. Ad esempio, avete fatto caso che Angelino Alfano non appare più così imbalsamato come una volta, ma ha iniziato a trasmettere tutta una serie di videoclip su internet, registrate peraltro in modo fortunoso,
era meglio imbalsamato,
non lo so, però insomma si presenta con un maglione, fa un discorso molto chiaro. Questa è una, naturalmente non è un caso, è una precisa strategia di marketing. Lui vuole separare moltissimo l'immagine di Berlusconi che fu tirato, Cerone eccetera eccetera, con l'immagine di lui che è il nuovo che avanza, il moderno. E la Santanchè sta tirando fuori gli artigli laccati di rosso.
Staremo a vedere. Invece la chiusura, e questa veramente si prenderà il tempo che è necessario, anche a risarcimento in qualche modo del fatto che la settimana scorsa lo avevamo annunciato, invece poi per motivi di tempo non eravamo riusciti appunto a concretizzare la cosa, questo spazio dedicato a questo libro che si intitola Bruce semplicemente, che è la nuova biografia di Springsteen, con alcune caratteristiche interessanti, tra cui la partecipazione diretta dello stesso Springsteen. Questa vittoria di Obama e da questo discorso che lui ha tenuto immediatamente dopo la vittoria. Un discorso in cui ha sparso lodi a 360 gradi, ivi incluso Mitt Romney, e questo è un punto cardine, perché adesso un conto è il fair play, che è assolutamente dovuto, e un conto invece trascurare il fatto che almeno sulla carta tra Obama e Mitt Romney ci sono interessi contrapposti, e quindi non sono semplicemente divergenze più o meno astratte che, finita la discussione, uno tranquillamente intrattiene rapporti totalmente amichevoli, ma sono differenze sostanziali, almeno, ripeto, sulla carta, almeno in apparenza, dalle quali differenze discendono poi delle conseguenze pratiche molto precise, molto onerose, e nei confronti di coloro i quali le subiscono poi queste differenze, anche drammatiche. Si pensi per esempio alla questione dell'assistenza medica, e quindi nei confronti di Mitt Romney non si può poi dire, come ha fatto Obama all'interno di questo discorso, non si può dire che Mitt Romney ha contribuito con la sua campagna elettorale a in qualche modo aumentare la qualità della vita pubblica degli Stati Uniti.
Allora, fa parte della tradizione statunitense, soprattutto nei momenti di campagna elettorale, quella di riconoscere all'avversario l'onore delle armi e di farlo in questo modo del tutto spettacolare, così come avviene tutto negli Stati Uniti d'America. Massimo Fini parla di un Super Bowl addirittura, però è evidente che esso sia di fatto la conferma ancora una volta, se ove ce ne fosse ancora bisogno, del fatto che lì è tutto un grande spettacolo. Cioè, fino a un attimo prima se le sono date di santa ragione, almeno a favore di telecamera, e si sono scontrati con la più imponente campagna elettorale, almeno dal punto di vista delle finanze investite in tale situazione. Un attimo dopo addirittura si sono quasi abbracciati.
La voglio proprio citare questa frase, una delle frasi che ha utilizzato Obama a proposito di Romney, che mi sembrano veramente invece talmente sproporzionate rispetto a quelli che erano i termini della contesa, o che sembravano essere i termini della contesa, da diventare del tutto ingiustificabili. Dice appunto Obama: Dice: possiamo avere lottato con forza, ma soltanto perché amiamo questo paese profondamente e teniamo con così tanta forza al suo futuro. Da Georgia Lenore fino al loro figlio Mitt, la famiglia Romney, quindi ha chiamato in causa anche gli ascendenti,
tutti, la moglie,
i discendenti, i rami collaterali, gli amici,
tutto il clan, i Romney.
I Romney. Dice: hai visto mai che ci sia da averci a che fare anche in seguito? Ma insomma, da Georgia Lenore fino al loro figlio Mitt, la famiglia Romney ha scelto di donare indietro all'America molto con il proprio servizio, e questa è l'eredità che onoriamo e a cui plaudiamo stanotte. Nelle settimane scorse ho anche pensato a un incontro con il governatore Romney per parlare di come possiamo lavorare insieme per portare avanti questo paese. Io riparto proprio da questa cosa qui, nel senso che non si tratta soltanto di espressioni evidentemente sproporzionate di stima e di apprezzamento nei confronti di chi invece è portatore, almeno sulla carta, di una visione molto più spietata di quanto invece non sia sempre sulla carta quella di Obama, ma qui si tratta di preparare il terreno invece a, e qui in qualche modo iniziamo ad approssimarci a quello che sarà poi il tema di economia strettamente legato però agli Stati Uniti d'America, del fiscal cliff. Si tratta di iniziare a preparare la strada ad un accordo, come si dice, bipartisan, che permetta appunto di superare quella che è l'impasse che c'è stata invece fino ad adesso.
Lo stesso Obama nel corso delle elezioni precedenti aveva dato di santa ragione botte da orbi in campagna elettorale contro le banche che avevano messo in ginocchio il paese, e poi ha fatto entrare le banche nella propria amministrazione e ne ha subito ovviamente fatto i favori, considerando che le ha salvate con il denaro di tutti. Quindi anche oggi è evidente che non possa disattendere da un accordo con Romney e tutti quelli che sono della parte di Romney, non fosse altro che perché si tratta dei più grandi soggetti istituzionali e finanziari degli Stati Uniti d'America, e nessun presidente degli Stati Uniti d'America può prescindere da un accordo con questi.
A proposito di fraintendimenti totali, non si sa quanto in buona fede e quanto no, invece siamo andati a vedere questa lettera, diciamo così, scritta da Michael Moore e poi ripresa anche dal sito di Beppe Grillo qualche giorno fa, subito a ridosso delle presidenziali. Mi ricordo che te l'avevano chiesto in trasmissione, sì, durante la controra.
Mi avevano chiesto di Moore.
Sì, e siamo andati a vedere appunto questa specie di lettera aperta di Michael Moore, che quasi esordisce con un festoso complimenti a tutti.
Sì.
Anche qui a tutti chi. Ma insomma, no, Michael Moore, fatto questo, poi inanella una serie invece di richieste, di auspici rivolti ad Obama, e gli dice delle cose che hanno dell'incredibile e che per l'appunto vale la pena di richiamare esplicitamente fin dall'inizio. Scrive Michael Moore, il quale, lo ricordavamo la scorsa trasmissione, all'inizio della sua attività, diciamo così, di controinformatore in favore però di telecamere e di attenzione di riflettori mediatici, e già qui c'è qualcosa che non va. Io credo che quando si parte appunto con una attività che si presenta con i connotati, con le intenzioni, con le rivendicazioni appunto di un'attività antisistema, quando poi il sistema ti spiana in qualche modo il tappeto rosso e ti accende i riflettori, là bisognerebbe immediatamente allarmarsi. Ma insomma, all'inizio
c'è qualcosa che non va, evidentemente.
Beh, quantomeno il dubbio. Ma insomma, quello che accadeva all'inizio del suo percorso, intorno alla metà degli anni 90, a cominciare appunto da questo film assolutamente autoprodotto, questo film documentario Roger and Me, e poi con il suo primo libro. In quella fase lì Michael Moore si schierava drasticamente sia contro i democratici sia contro i repubblicani, e diceva esplicitamente che in questa contrapposizione c'era molto di apparente e molto poco di sostanziale. Passati alcuni anni, ahimè evidentemente più di 10, ormai una quindicina, invece la posizione di Michael Moore si è molto attenuata. Lui, utilizzando secondo me come pretesto il fatto che poi comunque bisognasse lasciarsi alle spalle la presidenza di George W. Bush, e a partire da questo, secondo me utilizzato appunto come alibi, Michael Moore si è riposizionato a favore invece di Obama, e gli scrive queste belle paroline: per favore, signor Presidente, faccia pagare le banche e Wall Street, poi passa al tu. Sei tu il capo, non loro. Guida la lotta per cacciare i soldi fuori dalla politica. La spesa per queste elezioni è stata vergognosa e pericolosa. Non aspettare fino al 2014 per riportare a casa le truppe. Portali a casa ora. Ferma gli attacchi dei droni sui civili. Ferma la guerra insensata alla droga, eccetera, eccetera, eccetera.
Ma allora, intanto io posso fare un commento tecnico. Lui sbaglia e già dicendo la maggioranza siamo noi, così si chiama il brano. Allora, maggioranza, un piff, considerando il fatto che nella migliore delle ipotesi si tratta di un quarto, perché negli Stati Uniti ha votato circa la metà degli aventi diritto e di questa metà poco più della metà ha votato per Obama. Pertanto la maggioranza semmai sono quelli che o non hanno votato o stanno con Romney. Non è la maggioranza quella che ha votato per Obama, perlomeno se si contano tutte le teste aventi diritto negli Stati Uniti d'America. In merito al resto, ve lo dico francamente, in sede di commento si può dire qualunque cosa, insomma, Moore aspetta qualche sussidio pubblico, non lo so, però insomma
sì, credo. Oppure è accaduto quello che peraltro può accadere spesso, cioè vale dire che al di là di una volontà specifica di vendersi, di un dolo specifico nel riposizionarsi in questa maniera, c'è poi però una specie di forza di gravità nel potere che attrae coloro i quali vi si avvicinano senza le dovute difese e che finisce appunto per risucchiare le persone all'interno di quelle che sono le logiche del potere, cioè in qualche modo la coesistenza, che dovrebbe essere appunto un fatto comunque collaterale, diventa invece una connivenza, che appunto dipende dal fatto che poi ci si danno degli obiettivi che sono in qualche modo intrecciati con quello del potere. Un altro passaggio francamente imbarazzante della...
Così, le stesse parole che stanno usando in chat, è imbarazzante Michael Moore.
Sì, decisamente, perché c'è addirittura un grazie al movimento Occupy.
Sì, esatto, che vuol dire proprio un cortocircuito logico, o quantomeno non aver capito assolutamente nulla di quello che sta succedendo.
Lascia che lo legga Valerio, perché mi sembra interessante. Dice, infine, un grazie al movimento Occupy che un anno fa ha impostato il tono di queste elezioni su l'1% contro tutti gli altri, sentite il seguito, ispirando Obama e la sua compagna, certo. E la sua campagna a rendersi conto che vi era un forte sentimento popolare contro quello che i ricchi hanno combinato. Allora, la tesi di Michael Moore, se ne deduce, è che a Obama, prima di occupare Wall Street, tutto questo sfuggisse. E quindi
io suppongo che la prossima volta che Michael Moore si presenterà in qualcuna delle manifestazioni di Occupy Wall Street non gli andrà troppo bene, devo dire, perché insomma, almeno se gli attivisti di Occupy Wall Street abbiano capito il senso di quello che ha detto Moore.
Sì, perché su questo secondo me invece è essenziale spezzare questo finto legame, questo finto unanimismo, cioè sembra che tutto il meglio dell'America si sia appunto riunito intorno ad Obama, e il senso del discorso di Obama subito dopo la vittoria era proprio di questo genere, cioè creare una illusione di solidarietà complessiva in maniera tale che tutti si dedicassero concordemente e quindi apparentemente con finalità condivise alla ricostruzione di questa America che è stata così pesantemente piegata e piegata invece da quella crisi che la stessa finanza speculativa statunitense ha prodotto.
Sì, è una cosa veramente, cioè è ridicolo che non si riesca a cogliere l'incongruenza di queste parole. Non è un caso, poi nei chat ci dicono che il problema non è Obama ma è di chi gli crede e chi gli vota, è evidente. E se poi però ci sono questi mentori in circolazione come...
Beh, certamente noi appunto non pensiamo assolutamente che anche Obama, spinto dalla buona fede e dall'entusiasmo, dica le cose che dice. Obama non sarebbe a rivestire quella la posizione che appunto si trova a rivestire se non fosse considerato assolutamente affidabile da parte dei grandi centri di potere che per l'appunto poi sono la vera struttura del potere degli Stati Uniti, al di là poi della forma istituzionale che il potere viene ad assumere. Da questo punto di vista credo una precisazione importante è questa. Qualcuno potrebbe dire, ma allora perché per esempio Wall Street si è schierata in questo caso con Romney anziché con Obama? E la risposta è molto semplice e molto precisa, perché è chiaro che poi Wall Street potrebbe desiderare una libertà di azione ancora più ampia di quella di cui già gode, e quindi è chiaro che se le è dato di scegliere preferisce Romney. Ma questo non perché Obama sia un nemico degli interessi che per l'appunto si trovano espressi all'interno dell'establishment, in particolare finanziario di Wall Street, ma semplicemente perché Obama rappresenta una sfumatura meno favorevole. Quindi attenzione, non sfavorevole o addirittura ostile, ma semplicemente meno favorevole. Questa è una riclassificazione che sarebbe essenziale tenere presente anche per quanto riguarda altri ambiti politici, vedi in particolare l'Italia. Cioè la contrapposizione che si va profilando adesso è quella tra i montiani di stretta osservanza e poi il PD da solo in alleanza con altri, che in realtà è non contrapposto alle logiche di Monti, ma semplicemente ne rappresenta un'articolazione leggermente diversa, ma non sostanzialmente diversa.
Allora, due riflessioni. La prima, la prova del 9 per quanto riguarda Obama la si avrà nel momento in cui la sua amministrazione dovesse avere alcuni cambi, e vedremo chi siederà nella sua amministrazione. Per ora c'è la Goldman Sachs e poi si vedrà. Anche io non credo che lui sarà in grado, sarà tanto forte politicamente dal far fuori tutti quelli che hanno appoggiato invece Romney nel corso della campagna elettorale. Non è mai accaduto e non accadrà neanche in questa circostanza. In quanto a un commento che abbiamo letto poco fa, cioè il fatto che io vedo in chat c'è qualcuno che non pensa che la maggior parte degli attivisti di Occupy Wall Street siano tanto distanti dalla miopia di Michael Moore. Allora, è molto probabile che ci sia una sorta di simbiosi, anche perché se Michael Moore è andato lì ed è stato osannato, evidentemente c'è un cortocircuito anche lì dentro. Però se essi stessi, cioè se gli stessi componenti di OWS non si rendono conto che sono scesi in piazza protestando come hanno fatto durante il mandato di Obama e pertanto quindi anche in diretto confronto con Obama, e che pertanto adesso che Obama è stato rieletto è forse il caso di continuare a scendere in piazza, allora non c'è più speranza anche per loro.
Allora, la logica dalla quale bisogna assolutamente liberarsi, l'abbiamo detto altre volte, è quella del male minore. Un altro punto cardine credo sia quello di arrivare al momento in cui comunque questa lunga istruttoria nei confronti del potere, cioè del sistema di potere che per appunto domina gli Stati Uniti da decenni e decenni, per non dire da sempre, arrivare ad un punto in cui questa fase istruttoria di ricognizione e di valutazione giunge però al termine. Una grande risorsa del potere invece è quella continuamente di riaprire la partita, di fingere, ben inteso, di riaprire la partita in maniera tale che per l'appunto si possano creare nuove aspettative, le quali magari verranno tradite certamente in tutto o in parte, ma per arrivare appunto a questa dimostrazione di ulteriore tradimento ci vorrà del tempo. Vedi per l'appunto la pseudo riforma di Wall Street, che è molto macchinosa, parzialmente tuttora in via di definizione, nel senso che si tratta di una, si direbbe in Italia, una specie di legge quadro in attesa poi di essere disciplinata in maniera più dettagliata, e che comunque, diciamo, si tiene abbastanza alla larga dall'enunciare e quindi dal creare le premesse perché poi questi enunciati diventino norme cogenti, come si dice, e quindi vengano applicate in maniera tassativa e inderogabile. E tuttavia, facendo questo, che cosa si è creato? Si è creata una nuova aspettativa da parte di molte persone, le quali si accontentano di questo come un inizio, senza capire che non è assolutamente un inizio, ma invece una deviazione dal percorso che invece andrebbe intrapreso.
Beh, anche in questo caso lo si vedrà nel corso dei prossimi mesi. I nodi al pettine che devono essere risolti sono enormi e non dipendono da Obama naturalmente, ma dipendono dalla natura intrinseca degli Stati Uniti d'America, ma questo è argomento che affronterai a breve.
Ne parleremo tra pochissimo proprio riguardo al fiscal cliff, su cui poi tra l'altro troverete un lungo articolo all'interno del mensile, in cui naturalmente ci saranno molte più cose rispetto a quelle che diremo già adesso in trasmissione. Quando si è trattato di scegliere un brano appunto per commentare e chiudere questo spazio iniziale dedicato a Obama, che esce vittorioso dalle presidenziali, che quindi rimarrà per 4 anni ancora alla Casa Bianca e che ha celebrato il tutto con il discorso del meglio deve ancora venire, mi è sembrato il caso di andare a prendere un pezzo tratto dalla colonna sonora del film Blues Brothers.
Tonight, and we would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement. sweetheart and nails,
sweetheart and nails,
sugar to kiss,
sugar to kiss.
Blues Brothers in questo spettacolo fatto per raccogliere fondi, e questa cosa del tutti hanno bisogno qualcuno di qualcuno da amare, e quindi tutti che poi che si ritrovano in questa emozione collettiva condivisa vanno via a casa contenti, poi l'indomani mattina ritornano alle loro solite vite. Evidentemente poi bisognerebbe andare a chiedere periodicamente a quelli che per l'appunto si ritrovano in occasioni come quella della scorsa notte di martedì, ad acclamare il personaggio, il salvatore della patria di turno, poi che cosa è accaduto concretamente nelle loro esistenze. Una domanda che si doveva fare dal 2008, dal novembre del 2008 in poi, e che naturalmente bisognerebbe tornare a fare dal novembre 2012 in poi.
Eh sì, perché novembre 2012 in poi è una data classica, è una data importante, perché negli Stati Uniti, in molti paesi per la verità, ma negli Stati Uniti in modo particolare, ci sono alcuni nodi ogni anno che arrivano al pettine in questo periodo.
In questo caso il nodo che arriva al pettine arriverà tecnicamente non al pettine, ma in qualche modo a qualcosa di peggio, a partire dal 1 gennaio del 2013. Bisogna un po', per chi eventualmente già non lo sapesse, bisogna ricostruire un po' come ci si arriva. L'antefatto naturalmente è questo deficit pubblico degli Stati Uniti, che è cresciuto a dismisura, in particolare con la presidenza di George W. Bush. In realtà ci sono delle premesse, nel senso che poi non è un caso eccezionale che un presidente repubblicano per l'appunto espanda in maniera così considerevole la spesa pubblica, perché il precedente illustre prima di George W. Bush è stato soprattutto quello di Ronald Reagan, il quale per l'appunto da un lato predicava il contenimento proprio delle funzioni, quindi degli interventi e conseguentemente anche delle spese dello Stato federale, ma poi all'atto pratico fu uno dei presidenti che invece incrementò maggiormente la spesa pubblica, anche perché parallelamente, e anche questo è un tema che rientra appieno nel discorso sul fiscal cliff, anche perché parallelamente invece ridusse drasticamente l'imposizione fiscale sui redditi più elevati. Quindi questo è il quadro complessivo, il grande problema irrisolto degli Stati Uniti d'America, vale a dire questo deficit che si espande per una miriade di ragioni. E quindi attenzione, tra noi ovviamente non c'è quasi motivo di sottolinearlo, ma in generale attenzione a non invece accogliere quella che è la tesi repubblicana alla Reagan e alla Mitt Romney in ultimo, per cui invece l'ammontare debordante di questa spesa pubblica è dovuto principalmente ad un eccesso di spesa sociale ed assistenziale.
Beh, questo è il più classico dei giochi di prestigio, con il quale peraltro hanno convinto buona parte dell'opinione pubblica e il mondo intero. Ora che gli Stati Uniti vivono al di sopra delle proprie possibilità e che vivono a debito da decenni e decenni è fuori discussione, è nell'ordine delle cose, è nell'ordine dei conti. Poi quello che si racconta
è tutt'altra cosa, e che tra l'altro diciamo fanno le guerre internazionali a debito evidentemente, e quindi questa è la chiave. Ma insomma, in questa situazione
me lo chiedevano giorni fa durante la trasmissione, mi diceva: ma secondo te si possono permettere una guerra in questo momento? Se la possono permettere sempre, cioè stampano moneta, anzi gli
guardate,
fa molto comodo.
Allora, gli Stati Uniti in realtà smetteranno di permettersi di fare le guerre a credito e di fare in qualche modo le guerre che poi si possono permettere alla lunga di perdere soltanto nel momento in cui l'economia mondiale, o comunque grande parte dell'economia mondiale, si chiami fuori da quello che è da un lato il potere di attrazione proprio generale degli Stati Uniti d'America e dall'altro l'utilizzo del dollaro come valuta di riferimento. Nel momento in cui tutto questo accadesse, gli Stati Uniti finalmente si troverebbero a fare i conti con quella che è la loro effettiva solidità, tra virgolette, perché in realtà si tratta dell'esatto opposto della solidità, e quindi non potrebbero più fare quello che hanno fatto in ultimo all'inizio di agosto del 2011. La situazione era questa, molti se lo ricorderanno. La situazione era che esisteva una soglia fissata per legge, una soglia massima di indebitamento pubblico, oltre la quale ci sarebbe stata la necessità di riconoscere il default, e in prossimità appunto di questa data, che era, se ricordo bene, esattamente il 3 di agosto, i due schieramenti, i democratici e i repubblicani, i democratici ovviamente con in testa Obama alla Casa Bianca, dovettero mettersi lì a trovare una via d'uscita. Naturalmente si creò un braccio di ferro, perché nel frattempo, nelle elezioni di midterm del 2010, i democratici avevano perso la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti e quindi si trovavano appunto invece con una maggioranza repubblicana. In questo braccio di ferro si è andati avanti per lungo tempo fino ad arrivare a ridosso della scadenza estrema, quando per l'appunto in extremis si è trovato uno pseudo accordo, che è quello, e tra poco ne parleremo dettagliatamente, che ci porta poi al problema del fiscal cliff.
Il che ovviamente è stato, io parlo della battaglia, il fatto di essere arrivati fino all'ultimo minuto, il più classico del gioco delle parti, non potevano fare altrimenti che così, e si sapeva che sarebbe andata a finire così, perché altrimenti sarebbero caduti gli Stati Uniti d'America. Ma il fatto di aver fatto finta di battersi fino all'ultimo, di discutere fino all'ultimo, ha poi fatto in modo che l'opinione pubblica, sia interna sia internazionale, percepisse come urgentissima e assolutamente inevitabile la norma che in realtà era l'unica loro possibile.
Tra l'altro ricordiamo le cifre, che sono queste: il limite era fissato a 14.300 miliardi di dollari, loro li chiamano trilioni e quindi riducono in un rapporto di 1 a 1000, quindi 14,3 trilioni.
Trilioni.
Sì, è una cosa che sa di Walt Disney.
Esatto, Paperone e Paperoni è nato lì, insomma.
Ma insomma, 14.300 miliardi di dollari.
Lui parlava di un fantastiliardo di dollari.
Questo mi sfugge, devo dire. Chiederò a Romney, che sicuramente saprà essere preciso. Questo era l'ammontare. Di fronte a questo incombere del default, si raggiunse questo accordo innalzando il limite di default di altri 2.100 miliardi. La cosa interessante è che a distanza di 12 mesi ad agosto, diciamo 15 mesi, siamo arrivati praticamente a circa 16.000 miliardi.
Attenzione!
Quindi nel giro di un anno, quindi in questo la previsione è stata assolutamente attendibile. Hanno calcolato 2.100 miliardi e grosso modo ci siamo. Come è stato possibile però raggiungere questo accordo? Perché da un lato è vero che la contrapposizione era di facciata rispetto all'esito ultimo, ma allo stesso tempo, visto che ci si approssimava alle presidenziali, era però, diciamo, una contrapposizione funzionale al tentativo di screditare definitivamente Obama e quindi di impedire che venisse rieletto. Come si è arrivati a questo accordo? Di fronte a questo incagliarsi delle trattative, Obama ha operato in questi termini. Ha accoppiato due tipi di intervento che erano assolutamente contrapposti e di per sé assolutamente inaccettabili ciascuno rispetto all'altra parte, ma messi insieme sono stati invece, sembra un paradosso, sono stati accettati, ma sono stati accettati soprattutto perché gli effetti di questi due provvedimenti, di queste due linee di intervento per meglio dire, sono stati posticipati appunto al 1 gennaio del 2013. Quindi la logica è stata quella del fermi tutti. Noi ci impegniamo sia a fare dei clamorosi tagli alla spesa pubblica, come chiedono i repubblicani, ma ci impegniamo anche a incrementare drasticamente poi le imposte sui redditi, come vorrebbero i democratici, ma tutto questo non lo facciamo adesso, per ora ci limitiamo appunto ad alzare di oltre 2.000 miliardi la soglia del default.
Nel frattempo ci facciamo le elezioni.
Giustamente, vediamo come va a finire. Nel frattempo comunque teniamo in piedi la macchina, nel frattempo significa permettiamo alla Federal Reserve di fare una serie di interventi di quantitative easing in maniera tale comunque da tenere in piedi artificiosamente l'economia degli Stati Uniti d'America e comunque prendiamo tempo. Però questo tempo, piano piano, mese dopo mese, giorno dopo giorno, si è ormai assottigliato fino appunto ad arrivare ad oggi. Fiscal cliff significa, tra l'altro, un'espressione di Ben Bernanke.
Ah,
è lui che l'ha mangiato, evidentemente è quello che ha le idee più chiare su quello che potrebbe accadere, significa letteralmente precipizio fiscale.
Eh sì.
E quindi se effettivamente si arrivasse al 1 gennaio del 2013 senza trovare altre soluzioni di compromesso, queste due linee di intervento si concretizzerebbero e sprigionerebbero tutto il loro potenziale distruttivo, con effetti innanzitutto sul reddito disponibile da parte dei contribuenti. Quindi da un lato verrebbero meno tutta una serie di agevolazioni fiscali, dall'altro si aumenterebbero le aliquote su una serie di redditi, si ridurrebbe anche in buona parte la spesa pubblica, quindi mettete tutto questo insieme e ci sarebbe un impatto sul PIL degli Stati Uniti che è stimato tra il 3% e il 6%.
PIL e livello di occupazione.
Molto giusta questa sottolineatura.
E ovviamente tutto quello che gli è correlato in ambito europeo. Ora in chat ci chiedono: ma chi decide di innalzare il debito federale americano e chi volete che lo decida?
Diciamo il governo. Il Parlamento degli Stati Uniti d'America.
Litigano tra democratici, litigano tra virgolette, tra democratici e repubblicani, è quello che ha appena spiegato Federico, è quello che si realizzerà. Si sono messi d'accordo per fare tutta una serie di manovre gli uni e gli altri, ma semmai dal 1 gennaio 2013.
Questa è una cosa che sottolineavo proprio nell'articolo che troverete.
Però,
sul mensile.
Scusa Federico, perché noi lo avevamo, questa situazione l'avevamo descritta in una maniera io l'avevo descritta in una maniera banale, credevo che fosse bastato sul quotidiano mesi fa quando avvenne la cosa. È molto semplice, è come se tu avessi un debito e quindi uno scoperto in banca di 16.000 euro. A un certo punto arrivi al massimo scoperto e più sotto non ci puoi andare, però siccome sei proprietario della banca fai una riunione nel consiglio di amministrazione, ti autodecidi e quindi autocambi la regola della banca e alzi lo scoperto a 18.000 euro.
Ma infatti questa è la chiave di volta. Poi il problema che veniva posto prima in chat è esattamente questo: ma perché gli Stati Uniti possono farlo? Gli Stati Uniti possono farlo perché godono di una situazione persistente, ma non è detto che questa situazione poi possa appunto protrarsi ulteriormente all'infinito, ma godono di una situazione per cui sono un po' simultaneamente i debitori di una banca di cui sono anche i proprietari.
Sì, ottimo. In chat ci dicono una cosa: la Cina è piena di titoli americani, perché credete che questi continuino a finanziarsi da loro? Allora, intanto non è affatto vero che la Cina è ancora piena come una volta di titoli americani, perché hanno iniziato già da molto tempo a dismettere tutti i dollari che avevano. In secondo luogo, la Cina sta usando i dollari, che come sappiamo non valgono assolutamente nulla, per comprare per esempio in Europa. quindi stanno eliminando parte del debito. È chiaro che la Cina continua a comprare debito statunitense perché non può far crollare questo castello nel quale di fatto sguazza, però insomma stanno prendendo una serie di misure, vedi per esempio questa di abbassare le riserve in dollari e titoli di Stato americani.
Vi anticipo la chiave di lettura di tutto questo problema che utilizzo poi nell'articolo sul mensile, che è questa. Vuol dire il fatto che il debito pubblico serve esattamente come contrappeso rispetto a quella che è la dislocazione assolutamente iniqua della ricchezza prodotta all'interno della società statunitense, come in generale all'interno di qualsiasi società di taglio liberista o addirittura iperliberista. Quindi in buona sostanza, siccome la ricchezza non viene distribuita in maniera accettabile, non dico equa in assoluto, che forse sarebbe troppo pretendere, all'interno della popolazione, all'interno delle diverse fasce sociali, allora il fatto che la ricchezza prodotta si concentri, e sorvolo naturalmente sul fatto che poi molta parte di questa ricchezza in realtà sia una ricchezza illusoria di tipo speculativo e finanziario, ma insomma gran parte della ricchezza prodotta, almeno sulla carta, viene comunque convogliata nelle mani di una ristretta minoranza, e quindi moltissimi milioni di persone si trovano private di una congrua parte di questa ricchezza, e il correttivo rispetto a tutto ciò viene fatto utilizzando una specie di ricchezza parallela, che è quella appunto che poi noi ritroviamo in diverse forme all'interno del debito pubblico. Questo sostanzialmente è quello che accade, questo è il fiscal cliff, questa è la grande questione di cui è chiamato a occuparsi Obama a strettissimo giro di ruota, tant'è vero che già stanno cominciando i contatti, anche le aperture di disponibilità da parte dei repubblicani alla Camera. È ovvio che la parola d'ordine è evitare che questa specie di Big Bang all'interno dell'economia americana avvenga appunto a partire dal 1 gennaio 2013, non già per riequilibrare definitivamente quelli che sono appunto gli squilibri invece dell'economia statunitense, ma semplicemente per creare, ci riagganciamo a quello che dicevamo prima, una nuova fase che permetta sostanzialmente di proseguire con gli stessi vizi o con gran parte degli stessi vizi del passato, ma con una apparente possibilità invece di modificare appunto la rotta che si sta seguendo.
La situazione peraltro nel frattempo è fortemente peggiorata. La Fed ha già preso, e lo abbiamo scritto tempo addietro, ha già preso delle prime misure portandosi avanti con il lavoro, per esempio il fatto che questo quantitative easing 3, ovvero la stampa illimitata di denaro al mese per sostenere l'economia, è ovviamente una mossa fatta in tempi non sospetti rispetto al fiscal cliff, che però sapeva che sarebbe arrivato, proprio per prepararsi a quello che sarà una ondata depressiva enorme che ci sarà negli Stati Uniti d'America. Ma le cartucce nelle mani della Federal Reserve sono meno di allora. Allora che gli Stati Uniti vadano incontro a un'ulteriore recessione è nell'ordine delle cose, sia che Obama trovi una formula magica che non si vede da qui a fine dicembre, sia che poi dovessero venire applicate tutte le norme sulle quali si erano grosso modo trovati d'accordo in occasione del rilanciamento del debito precedente. I tassi di interesse della Fed sono allo 0,25%, cioè sono già ai minimi storici. Quindi non è che hanno dei grandi margini di intervento.
Assolutamente no, e d'altronde appunto questo afflusso di moneta fittizia creata a tavolino non può comunque intrinsecamente protrarsi all'infinito. Staremo a vedere, naturalmente seguiremo quasi passo passo. Finora abbiamo seguito le presidenziali, da qui in poi seguiremo sicuramente con molta attenzione che cosa accadrà invece sul versante del fiscal cliff. A commento del tutto un pezzo dei Ram all'origine, ma in questo caso nella versione che ne fece Vic Chesnut, che è un cantautore incomparabilmente meno conosciuto naturalmente di quanto invece non siano i Ram, ma che viene a sua volta veniva, perché purtroppo Chesnut è morto alla fine del 2009, e che per l'appunto ha trovato poi la possibilità di incidere attraverso l'interessamento degli stessi Ram. Il pezzo, qualcuno forse l'avrà indovinato, è It's the End of the World.
Due to the earthquake in the area you are calling, your call cannot be completed at this time.
It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. That's great, it starts with an earthquake.
Left the Bains.
That's great, it starts with an earthquake.
Little Brezhnev.
That's great, it starts with an earthquake.
Little Brezhnev.
That's great, it starts with an earthquake.
Lenin Bruce.
That's great, it starts with an earthquake.
Left the Bains.
That's great, it starts. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. I feel fine.
Profondamente diversa dall'originale e definitivamente sottratta al rischio della interpretazione invece ottimistica, che ascoltando superficialmente il ritmo, la cadenza proprio rock così trascinante, così anche accattivante dei Ram, invece ci sarebbe potuta essere. Il titolo è lungo ed è It's the end of the world as we know it.
Know it, cioè come lo conoscevamo. E poi tra parentesi
and I feel fine e mi sento bene.
Beato lui.
Vabbè, ecco, se vi capita, se avete voglia, andate a cercare le cose di Vic Chesnut. È una storia drammatica. Ne scrissi tra l'altro in un articolo sul mensile proprio all'indomani della sua scomparsa. Vic Chesnut ebbe un grave incidente di automobile mentre guidava, ubriaco o strafato, quello che fosse, e rimase gravemente danneggiato, parzialmente paralizzato, quindi senz'altro paralizzato alle gambe, con dei danni poi anche per quanto riguardava la funzionalità delle braccia e delle mani, anche difficoltà respiratorie. Ciò nonostante è riuscito poi a costruirsi un bellissimo percorso artistico, e i pezzi vanno cercati. Non è facile trovarli neanche nei negozi di dischi, sicuramente è più facile invece che procurarsi via internet, ma insomma, se volete intanto sentire un po' di cose sue, magari non tutte insieme, questa è una cosa importante. Ecco, mi fa piacere che l'abbiano trovato bellissimo. La raccomandazione che faccio è questa qui: magari scaricateli tutti insieme da YouTube, ad esempio, però poi non ascoltateli uno in fila all'altro. Questa è una, secondo me, delle accortezze fondamentali, un po' come pensare alla canzone come a un racconto, no? Cioè, se uno compra un libro di racconti deve essere conscio del fatto che non sta comprando un romanzo.
Certo.
E quindi il consiglio è quello appunto di leggere un racconto alla volta, lasciare poi che quello che si è letto risuoni dentro di noi, si faccia strada, liberi, sprigioni molte volte delle cose che non erano emerse già immediatamente. Detto questo, accantoniamo per ora la parte musicale prima di arrivare tra non moltissimo a Bruce Springsteen, e andiamo a parlare di quest'altro problema: le previsioni dei diversi enti internazionali, l'OCSE, l'FMI, l'Istat. Ma insomma, c'è veramente l'imbarazzo della scelta quando poi non si aggiungono anche poi singoli commentatori politici. Tra pochissimo vedremo un caso. Se uno volesse sintetizzare tutta la questione proprio in due parole, bisognerebbe dire questo: non sanno assolutamente che cosa sta accadendo, oppure non hanno nessuna intenzione di dircelo.
Interessantissimo, quella di sabato era clamorosa.
Sì, tra l'altro aggiungo subito una cosa, ci pensavo, perché quando ho sentito l'OCSE fa le previsioni di quello che accadrà nel 2060, mi è venuto subito da dire, ma se avessero parlato di oggi con lo stesso anticipo, quando lo avrebbero fatto?
Certo.
Il conto è presto fatto.
Cosa sarebbe successo nel 2012, l'avrebbero detto?
Nel 1963.
Fantastico.
Ora immaginate per un attimo il mondo del 1963, che in realtà era un mondo in qualche modo, nonostante la guerra fredda, e quindi con l'incombere comunque di un conflitto anche nucleare, figuriamoci, però per molti altri versi, essendo un mondo molto meno policentrico rispetto a quanto accade oggi invece, e comunque diciamo un mondo che non aveva ancora sulle spalle tutta una serie di vizi a forza di bolle speculative esplose, di debiti pubblici espansi all'infinito, eccetera eccetera, ma insomma nel 1963 uno che avesse elaborato delle previsioni appunto con 40 e oltre anni di anticipo avrebbe evidentemente fallito completamente quella che era appunto la sua stima così anticipata. E allora la domanda che bisogna fare è proprio questa qui: constatato che questi enti non ne indovinano una, e tra l'altro tra pochissimo andremo a vedere qualche esempio, lo diciamo in apertura, di quello che andavano dicendo o cianciando intorno alla fine del 2007, ma se non sono in grado di fare previsioni attendibili a breve termine, perché mai dovrebbero essere ritenuti attendibili su un arco di tempo così lungo?
Non riescono neanche a fare le previsioni sull'immediato, cioè le fotografie, quelle che scattano della situazione attuale, in realtà sono sempre piuttosto sfocate.
Sì, oppure ti aggiungo una cosa che è l'altro punto cardine: noi perché parliamo delle previsioni e delle manipolazioni? Perché l'unica altra alternativa ad una totale incapacità di previsione, quindi di lettura e di interpretazione dei dati come dati anticipatori di quello che accadrà, è il fatto che invece loro siano perfettamente in grado di sapere che cosa accadrà per molti versi, anche perché spesso sono essi stessi connessi, quindi non sono osservatori ma sono attori del cambiamento, ma non lo vogliono far sapere se non affinché queste informazioni che diffondono siano funzionali poi al condizionamento dei popoli, ad esempio creando l'effetto emergenza.
Fate presto.
Sì, ecco, questa idea quindi del fate presto, però poi sembra incredibile, non vi allarmate troppo,
no.
Perché nell'immediato siamo in piena emergenza,
sì.
Ma grazie alle riforme, alle cure, ai cambiamenti strutturali, bla bla, sappiate che di qui al 2060...
Certo.
Ok, invece andrà molto meglio, l'Italia raggiungerà la Germania, bla bla.
Anzi,
bla,
la supererà
bla,
perché cresce lentamente, quindi crescerà più lentamente. Ma
sì.
Ridicolo.
Vi leggiamo queste cose che siamo andati a pescare. Naturalmente avremmo potuto sbizzarrirci in lungo e in largo.
Lo faremo periodicamente però.
Sì, questo è un proprio un classico tema della macchina. Ecco, all'interno della macchina del tempo forse potremmo avere proprio una specie di servizio di linea il quale sistematicamente va a vedere che cosa dicono appunto per quanto riguarda le previsioni.
Alcuni
allora,
esempi.
Andiamo al settembre del 2007. Considerate, sono tutti esempi tratti dalla stampa specializzata o comunque dai grandi media, quindi non sono dichiarazioni ufficiali, comunque dei virgolettati attribuiti non in via interpretativa ma proprio in via intervistativa, se così si può dire,
non smentite dagli stessi e invece smentite dai fatti, ovviamente.
Esattamente. Allora, settembre 2007, nel settembre 2007 già era scoppiata sostanzialmente la questione dei mutui subprime negli Stati Uniti e quindi c'erano tutti gli elementi per capire la direzione verso la quale ci si stava incamminando. Ciò nonostante, il consigliere economico dell'OCSE Vincent Cohen e il capo economista dell'organizzazione Jean-Philippe Coty dicevano questo: queste revisioni al ribasso sono, perché iniziavano a dare delle revisioni al ribasso, ma molto molto blande, ben lungi dal parlare apertamente di una crisi di lungo periodo, addirittura come sarebbe già stato doveroso di una crisi strutturale. Dicevo, queste revisioni al ribasso sono dovute a quello che è successo nel secondo trimestre e da statistiche di Eurostat nettamente inferiori alle previsioni di maggio. E aggiungevano, e questo mi sembra il punto fondamentale, non sono ancora del tutto conteggiati gli effetti sulla crescita economica della crisi dei mutui ipotecari subprime negli Stati Uniti e della conseguente gelata sui mercati creditizi. Quindi quello che era veramente l'aspetto cardine,
niente,
si riservavano di conteggiarlo in seguito con tutta calma, ci mancherebbe altro. Casualità, nello stesso articolo veniva riportata una dichiarazione di Bersani, che all'epoca era il ministro in carica per quanto riguarda lo sviluppo economico. Bersani era più prudenziale che mai e diceva: stiamo riflettendo sulle prospettive 2008, non ve lo faccio alla Bersani come farebbe Crozza. Stiamo riflettendo sulle prospettive del 2008, non abbiamo ragioni di correggere le stime. Molto dipenderà da come si rifletterà la crisi negli Stati Uniti.
Ma dai.
Questo, certo. Questo per dire che da un lato si guardano sempre bene dal fare quello che sarebbe il vero lavoro di un politico, cioè la capacità di individuare con congruo anticipo o almeno con congrua tempestività quello che è lo snodarsi degli eventi e naturalmente intervenire appunto per via politica per fronteggiare queste linee di tendenza. E dall'altro però sono sempre anche, o si mostrano sempre molto pensosi, no? Stanno sempre valutando, riflettendo, ponderando quello che accadrà. Veniamo alla seconda citazione, novembre 2007. In questo caso non si tratta di dichiarazioni di esponenti dei diversi enti che si cimentano appunto nelle previsioni o che comunque diciamo o dei politici che li commentano, ma si tratta di un articolo uscito sul Sole 24 Ore nel quale si parlava proprio dell'attendibilità delle stime dell'OCSE, del Fondo Monetario Internazionale, eccetera, eccetera, eccetera. Uno dice finalmente si sono posti il problema e ci daranno conto della loro scarsa attendibilità. Invece l'articolista andava in direzione opposta e scriveva: dobbiamo concludere che tutti questi numeri sono carta straccia? Naturalmente no, perché sappiamo che l'errore non sarà madornale e che nonostante l'errore e l'incertezza, le previsioni delle maggiori istituzioni internazionali indicano utilmente il carattere di un percorso economico credibile.
Tutto
quindi
a posto,
il principale quotidiano specializzato economico italiano validava in qualche maniera a priori, come una specie di articolo di fede, la attendibilità di OCSE, Fondo Monetario Internazionale, eccetera. In ultimo, appunto per non dilungarci troppo, quello che affermava l'OCSE nel marzo 2008. Considerate, se c'è bisogno di sottolinearlo, che nel marzo 2008 eravamo ormai a distanza di nemmeno 6 mesi dall'esplosione definitiva della crisi, con appunto il crollo totale di un gigante come Lehman Brothers e il crollo sfiorato ed evitato soltanto grazie poi agli interventi pubblici di altre grandissime banche. Tuttavia nel marzo 2008 l'OCSE continuava ad essere molto problematico e poco conclusivo. Scriveva: le prospettive di breve termine dell'economia mondiale sono peggiorate. E poi aggiungeva: l'economia reale non è al riparo dalle turbulenze finanziarie. Ci mancherebbe altro.
Cioè, tra gli effetti collaterali, tipo quelli dei medicinali, potrebbe causare la morte.
Esattamente, però non nella totalità.
Allora, c'è una cosa che è ulteriormente peggiorativa della situazione, perché un conto sono le agenzie di rating che davano ancora la tripla A a Lehman Brothers fino a qualche ora prima di questo scoppio della bolla, ma era chiaramente sono loro clienti. Però quando anche degli organismi che dovrebbero essere del tutto svincolati da logiche di carattere speculativo in realtà fanno delle previsioni di questo tipo, e allora c'è da preoccuparsi ancora di più.
È una sottolineatura molto giusta e ci riporta a quello che accennavo prima anch'io, vale dire il fatto che purtroppo gli osservatori molte volte poi sono comunque legatissimi agli attori economici e finanziari che determinano determinate situazioni per l'appunto. Vedo che in chat ci chiedono di tornare sulla questione di Battiato.
Sì, allora ce l'hanno chiesto anche prima, io non t'ho interrotto perché ovviamente non c'entrava assolutamente nulla.
No,
col
però,
filo.
Però ecco, allora rispondo in questi termini e lo abbiamo scritto sul quotidiano, su ilribelle.com, naturalmente per abbonati in particolare, e abbiamo scritto questo, peraltro commentando in maniera molto sintetica la notizia. Il problema è che si vedrà che cosa accade effettivamente nei prossimi mesi. Questa non è del tutto una ovvietà, cioè vuol dire il fatto che è chiaro che si vedrà quello che accade quando sarà accaduto.
Fai come l'OCSE?
Eh sì, in questo caso ho preso subito anch'io il vizio. Ma è per dire che è chiaro che Battiato ha preso molto le distanze nel corso della conferenza stampa dal mondo della politica. Ha detto che non vuole essere chiamato assessore, chiamatemi semplicemente Franco, ha aggiunto una battutina, ha detto sarò Franco, vedremo poi, e ha detto io voglio assolutamente occuparmi di realizzare degli interventi importanti, delle iniziative, dei festival, quello che sia, e del resto non mi voglio occupare. Ma questo discorso, che va benissimo, che naturalmente ci auguriamo che venga poi portato avanti con totale coerenza, Naturalmente non ci deve far dimenticare che però laddove Battiato si occupi soltanto dei grandi eventi e riesca, grazie alla sua autorevolezza, al suo rigore, eccetera, eccetera, a realizzarli nella maniera ottimale, quindi senza poi farsi minimamente ostacolare e contaminare da parte del mondo della politica, bisogna però ricordarsi che un assessorato regionale alla cultura non è che poi esaurisce la propria azione rispetto a questi grandi eventi.
No,
questo è un punto cardine, perché poi è chiaro che se Battiato non si occupa di ciò che non gli garba, ci sarà qualcun altro che se ne occupa. E quindi è vero che ci sarà Battiato come assessore ufficiale, ma ci sarà poi un assessore ombra che si occuperà delle cose minori, ma spesso e volentieri le cose minori sono proprio quelle in cui il denaro pubblico viene speso malamente.
Vedremo.
Ecco, quindi insomma non l'avevo messo in previsione, ma spero di aver risposto. Ci torneremo assolutamente. Sono contento invece del fatto che Mario, a partire dall'articolo su Big Chestnut, poi si sia procurato. No, sono contento nel senso che poi si parla, almeno nel mio caso, si parla di musica per passione ancora prima che per lavoro, e quindi quando si mette in luce positiva un artista, poi lo si fa nella speranza che qualcuno, a partire dall'articolo magari, si accosti a questo artista e ci trovi almeno qualcuna delle ragioni appunto di apprezzamento che aveva colui quando ha scritto
l'articolo. È accaduto lo
stesso
con Eddie Vedder, con il famoso articolo su Eddie Vedder, è successa grosso modo lo stesso. È un artista fantastico, naturalmente il campo musicale è leggermente diverso, come sono diversi gli anni nel quale lui si è esibito e nel quale si esibisce tuttora, però dal punto di vista del personaggio è un altro di quei cantanti che ha, indubbiamente, di quegli artisti che ha qualcosa da dire.
Guarda, ne parleremo più che mai a
sì,
proposito
infatti,
di Springsteen, ma la chiave, e dopo mandiamo immediatamente la musica, la chiave è esattamente questa: ci sono artisti i quali crescono indefinitamente nel corso della loro vita, e questo naturalmente poi si va a riversare positivamente nella loro musica o nella loro forma artistica se non si tratta di musicisti. Stacco musicale, poi brevissima incursione sui Berlusconi, peggio ancora di Berlusconi, e poi finalmente Bruce Springsteen. L'FMI, a Mario Monti, a Mario Draghi, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti quelli che si ricordano di dire attenti al lupo soltanto quando questo è funzionale ai loro interessi.
Sì, la lista sarebbe lunghissima. No, scusa, mi stavo seguendo quello che dicevano in chat. Insomma, la musica è un argomento che interessa, figuratevi a noi che abbiamo una web radio.
Sì, noi guardate, abbiamo nel mirino veramente moriremmo dalla voglia di farlo subito, se fosse possibile, di mettere proprio degli spazi dedicati alla musica, ma attenzione, non alla musica per far sentire i brani dei dischi, punto, ma proprio per ricollegare, un po' lo faremo dopo con Springsteen, ma per ricollegare la musica ai contesti in cui la musica nasce, quindi senza fare poi sociologia, cultura, bla bla, ma insomma per dire che poi i musicisti non è che sono persone che vivano esclusivamente di musica, ma sono persone che naturalmente si guardano intorno, vedono i film, leggono i libri,
dai,
eccetera,
dai, togliamoci
eccetera,
di mezzo
eccetera.
Berlusconi, che l'altro argomento è più interessante.
Ah sì, ce lo togliamo al volo, tutto sommato si potrebbe
con una frase
esaurire, ma questa qui, peggio di Berlusconi, ci sono i berluschini. Invece ci piacerebbe lanciare proprio una specie di concorso, anzi rilanciatelo anche voi, un premio piccino picciò, perché non abbiamo da offrire chissà cosa, a chi è in grado di indicarci, per ciascuno di questi personaggi che si stanno candidando al posto di Berlusconi, quindi Malan, quindi Alfano, e quindi la Santa anche, eccetera eccetera, una, e dico, sottolineo, una idea nel senso proprio del termine, vale a dire non una indicazione su cosa farebbero loro in termini di alleanze o richiami generici al voto dei moderati, ma un'idea, cioè in vita loro questi sono riusciti ad esprimere un concetto di cui non ci fosse già la totale disponibilità dentro e fuori i partiti di appartenenza. Ecco, io credo che almeno questo bisognerebbe dirlo: ti vuoi candidare alle primarie di questo o quel partito? Bene, vieni con almeno un concetto realmente inedito.
Eh sì, e soprattutto con qualche formula per poterlo realizzare, ovviamente, perché sennò
sì. Anche un pilo per tutti,
sennò. Esatto, se no anche un pilo per tutti.
Va bene, li liquidiamo così, non credo che valga la pena di diffondersi molto di più. Vi faccio ascoltare però almeno un estrattino di un brano che veramente è stato necessario andare a pescare molto, ma molto indietro nel tempo, ed è un brano di Giorgio Locascio, che non so se ce l'abbiamo, cari. Sì, Giorgio Locascio. E Giorgio Locascio è un cantautore che apparteneva al gruppo del Folk Studio, quello che all'inizio degli anni 70 poi vedeva suonare insieme i vari De Gregori, Venditti, Edoardo De Angelis e altri ancora, e che venne indebitamente etichettato come scuola romana. Erano semplicemente persone che suonavano all'interno di questo locale che era il Folk Studio. Il pezzo è molto bello, molto particolare, molto anni 70 proprio nella musica e anche nel testo, e però è una cosa che secondo me è molto bella e che si adatta molto bene ai Berlusconi, ai Berluschini, eccetera eccetera eccetera.
È aspro il profumo dei vostri fiori bianchi, è aspro il profumo dei vostri fiori bianchi, quando sbocciano per strada non è un regalo gradito, tanto è aspro il profumo dei vostri fiori bianchi, non ispira fiducia il modo in cui andate vestiti. Non ispira fiducia il modo in cui andate vestiti. Quando passeggiate per strada non è gradito incontrarvi, perché non ispira fiducia il modo in cui andate vestiti. Nero è il colore che lascia una vostra carezza.
Chissà chi aveva in mente ovviamente Giorgio Lo Cascio quando componeva questa canzone, ma insomma io l'ho trovata, a parte mi capita di sentirla abbastanza spesso ultimamente, una di quelle cose che ho recuperato e l'ho messa naturalmente non l'iPod, ma insomma sul telefonino, ma insomma effetto iPod.
Non ce l'hai l'iPod, quindi no. Lo posso non confermare.
Non mi sogno neanche di averlo, tra l'altro, e tra l'altro diciamo non avverto l'esigenza di uscire di casa con 140.000 brani, come se stessi partendo per un'altra galassia senza più la possibilità di tornare sul pianeta Terra. Però diciamo è una di quelle cose che ho scaricato e mi sembrava, così mi è venuto in mente questa cosa del contrasto tra il bianco che sembra un colore di pulizia e poi invece quello che vi si nasconde dietro. Qualcuno in chat, esattamente Mario, diceva che tutto sommato sono un po' meno peggio quelli del centrodestra, che sono palesemente irrilevanti, di quelli del centrosinistra che lo sono anche loro, ma non ci sto. Cioè è vero, magari, ma insomma non sono proprio disposto a fare classifiche. Questo lo dico spesso.
Ci sottraiamo da tempo oramai a fare classifiche.
Sì, sul peggio, esatto. Cioè quello che va, prende 0 oppure 1 meno a scuola. Ecco. Dunque. Va bene, veniamo finalmente a questa parte finale. Soltanto un quarto d'ora, speravo di più. Ma insomma, ovviamente su Springsteen abbiamo in mente di fare grandi cose, proprio degli ma non soltanto su Springsteen, peraltro. Springsteen, lo diciamo già la settimana scorsa, abbiamo preso, insomma, a pretesto, diciamolo francamente, l'uscita di questa nuova biografia. Su Springsteen sono usciti già parecchi libri negli Stati Uniti d'America, all'inizio soprattutto di impronta musicale, come ovvio, e in particolare viene in mente, molti la conosceranno, questo primo libro che si chiamava semplicemente Born to Run ed era scritto da David Marsh, che era anche lui un po' critico musicale, un po' amico di Springsteen, lo seguì in lungo e in largo. Tra l'altro vi segnalo una cosa, e se volete, il libro ormai è introvabile, questo qui, Born to Run, se invece andate sul sito loose-ends, quindi scritto loose-ends.it, lo potete scaricare, pensate, direttamente e gratuitamente in formato Word. Quindi questa è una bella occasione, perché appunto il libro ormai è introvabile, anche su Loose Ends specificano che non c'è intenzione di ristamparlo, e quindi insomma loro l'hanno messo insieme, l'hanno messo a disposizione, quindi ve lo consiglio senz'altro. In seguito poi sono usciti altri libri, comprese delle vere e proprie biografie. Allora, intanto dico una cosa, io in generale credo che le biografie vadano prese un po' con le molle, nel senso che bisogna stare attenti molto a capire qual è la motivazione che ci spinge a leggere una biografia. Questo perché? Perché le biografie fanno il percorso inverso rispetto a quello che fa l'arte, a quello che fa l'artista. L'artista che cosa fa? Vive delle cose più o meno quotidiane, non tutte straordinarie all'origine, e riesce invece a renderle straordinarie nel momento in cui le rievoca attraverso la sua arte. E quindi quando uno va a prendere il dato biografico ritrova semplicemente i fatti. Quindi questo mi sembra un punto molto significativo. E quindi l'unica maniera, secondo me, di andare a leggere le biografie degli artisti o comunque dei personaggi che amiamo, sia quello di non avere la tentazione di vedere come è fatto il giocattolo dentro, e quindi in realtà di smontarlo, e quindi di privarlo poi delle sue caratteristiche, che sono proprio quelle che ci hanno affascinato, oppure di avere la tentazione di vedere che tipo di trucco usa l'illusionista, perché in realtà l'arte non è una forma di illusionismo, ma è proprio una forma una forma attraverso la quale si ricrea la realtà, quindi non è che la si falsifica, allora bisogna capire dove stava il trucco. Questo lo dico perché in moltissimi casi altrimenti si perde quello che è il vero valore dell'artista, che per l'appunto non risiede in quello che lui ha fatto, detto o vissuto direttamente nella vita quotidiana, ma nella sua capacità di reinventarlo appunto in campo artistico. Questo vale per tutti, vale naturalmente anche per Bruce Springsteen. Poi naturalmente la passione induce ad avere delle curiosità. In questo caso la biografia si intitola semplicemente Bruce, appunto con il nome di battesimo. Il nome di battesimo completo peraltro è Bruce Frederick Springsteen, e si avvale anche di una partecipazione più diretta dello stesso Springsteen, il quale è arrivato ormai a 63 anni è nella condizione anche di parlare con la massima franchezza di quello che lo riguarda. Questo non tanto perché in precedenza non lo volesse fare, ma perché oggi come oggi inizia a vedere le cose non più dall'interno nel mentre si stanno svolgendo, e quindi anche con tutto quel grado di turbolenza in qualche modo che c'è nel coinvolgimento diretto delle cose mentre si attraversano, ma in qualche modo, arrivato a 63 anni, le può osservare in un'altra maniera. Tra l'altro alla luce, da un lato, di una bella storia familiare, perché lui nel frattempo si è sposato con Patti Scialfa, questa sua corista e musicista in proprio, però ha avuto questi tre figlioli, ha diciamo trovato, almeno a quello che risulta, a quello che si vede, una bella forma di equilibrio familiare. Però di contro poi ha vissuto anche dei lutti fortissimi, a cominciare dalla morte del suo grandissimo amico, in qualche modo alter ego, non soltanto in scena, e amico personale proprio, quindi nel senso più pieno del termine, che è il sassofonista Clarence Clemons. E quindi diciamo il fatto che Springsteen abbia partecipato più da vicino alla stesura di questo libro rende particolarmente interessante, credo, quello che poi è il contenuto, anche perché il libro esce a pochi mesi di distanza dal luglio scorso, quando Springsteen parlò con molta franchezza in un'intervista al New Yorker del suo problema con la depressione, e riconobbe tranquillamente due cose: una, di aver pensato addirittura al suicidio, cosa assolutamente incomprensibile per i suoi estimatori e per i suoi veri e propri fan. Questo perché? Perché Springsteen sembra proprio la realizzazione di tutti i sogni, credo anche di realizzazione, di successo, ma non nel senso solo artistico e commerciale, ma proprio di successo come persona. Springsteen è il giovanotto che cresce nella provincia, nel suo caso la provincia del New Jersey, e poi piano piano invece riesce ad imporsi, a fare la musica che vuole lui, quindi non ad avere successo facendosi condizionare dalle case discografiche o dai produttori, come accade peraltro con Elvis Presley, ma proprio con le sue sole forze, proprio in nome di una integrità, in nome di questa capacità di sprigionare verità ed energia sia nei dischi sia sul palco. E quindi, a fronte di tutto questo, il fatto che una persona come Springsteen avesse potuto soffrire di depressione e addirittura arrivare a contemplare l'ipotesi del suicidio è una cosa che sembrava totalmente inverosimile. E invece deve essere letta, secondo me, come un altro segno di autenticità, nel senso che Springsteen, anche dopo il successo, non si è accontentato di indossare questa immagine pubblica e quindi di utilizzarla in qualche modo come una benda sugli occhi, una benda sul cuore, si potrebbe dire, che lo tenesse completamente al riparo poi da quelli che sono gli interrogativi e anche le angosce, perché no, dell'esistenza, ma ha continuato a fare il suo percorso innanzitutto di uomo e poi parallelamente anche di artista. Springsteen ha una storia familiare sofferta, lo accennavamo anche, familiare, parlo della famiglia di origine, ne accennavamo già la volta scorsa, perché viene da una famiglia degli strati più poveri, senza arrivare poi agli indigenti, agli homeless, ma insomma una famiglia che veramente ha dovuto combattere durissimamente per venire a capo della scarsità di risorse. Quindi un padre che cambiava continuamente lavoro, quindi una volta faceva l'autista, una volta faceva l'operaio, una volta è andato addirittura a fare il secondino, la guardia, l'agente di custodia si direbbe in Italia, in un penitenziario. E quindi Springsteen viene da queste cose. Nel 1977-78 pubblicò un album che si chiamava Darkness on the Edge of Town, e c'era un pezzo proprio dedicato integralmente alla fabbrica e che si chiamava semplicemente Factory, e ve lo facciamo ascoltare.
See my daddy walking through them factory gates in the rain.
questa ballata dedicata alla fabbrica e a questa vita delle persone che lavorano e che è una vita di routine, una vita che a poco li consuma. E in Springsteen c'è molto, gran parte della sua forza è proprio in queste sue origini che lo rendono credibile nel momento in cui poi invece canta dello sforzo, del bisogno, della capacità almeno qualche volta di innalzarsi al di sopra di queste routine. Ed è un qualcosa questo che attraversa i suoi album, soprattutto all'inizio, questa idea proprio del Born to Run, cioè benché uno sia nato predestinato ad una vita di routine, poi in qualche modo riesce a liberarsi o ad almeno ad avere l'illusione di liberarsi di queste prigioni lavorative e quindi sociali, almeno nei momenti in cui può spingere a fondo sul pedale dell'acceleratore e attraversare la scena. Questo mi sembra un aspetto molto interessante, che è pieno naturalmente anche di elementi ingannevoli, ma allo stesso tempo è indicativo del bisogno di andare oltre la realtà. Quindi, non potendo cambiare la realtà che ti sta intorno, cambi però la velocità, la intensità con la quale tu attraversi questa stessa realtà. E quindi nei primi album di Springsteen si trovano molte di queste scene, di queste situazioni, cioè i ragazzi che poi cercano una rivalsa, cercano una specie di mitologia personale da contrapporre invece alla scarsità di risorse economiche, al fatto che vengono appunto dalla working class, non sono stati al college, men che meno sono stati nelle grandi università, e quindi passata appunto la intensità in qualche modo anche biologica oltre che psicologica della giovinezza, verranno con ogni probabilità consegnati allo stesso tipo di vita dei loro genitori. Quindi immaginiamo Springsteen con questo padre il quale continuamente cambiava lavoro. Un'altra famosa canzone di Springsteen si intitola Auto Usate e parla proprio di questa cosa, cioè il fatto che l'intera famiglia va a comprare un'auto tra virgolette nuova, in realtà nuova non è, perché nella migliore delle ipotesi è comunque un'auto più o meno ben tenuta ma sempre usata. Finita questa fase iniziale, su cui peraltro si concentra in massima parte questa nuova biografia, e che è quella che arriva all'incirca al 1982, quando uscì un bellissimo album acustico intitolato Nebraska. Questo veramente, se non lo conoscete, vi raccomando di andarlo ad ascoltare proprio da cima a fondo e con molta attenzione, magari leggendo le traduzioni dei testi. Ma insomma, finita la fase iniziale, diciamo, dei primi cinque album, Springsteen avvertì il bisogno di ampliare i propri orizzonti della propria sensibilità e iniziò a fare una cosa che sembra assolutamente ovvia, pensate che ormai aveva all'incirca una trentina di anni, e iniziò a leggere sistematicamente i libri. Questo lui lo ricorda: a casa mia c'erano i soldi per altre cose, per la televisione, per ovviamente per i bisogni essenziali, ma non c'erano soldi per i libri e chi leggeva libri era mal visto. E lì iniziò tutta una nuova stagione. Io vi lascio, noi vi lasciamo per quanto riguarda questo mini special dedicato a Bruce Springsteen, a questa biografia intitolata Bruce. Naturalmente ci ritorneremo in seguito e magari naturalmente quando verrà pubblicata anche in Italia, con un bellissimo pezzo che si intitola The River di Bruce Springsteen e che inizia esattamente con queste parole: vengo dal fondo della valle, amico, dove quando sei giovane ti tirano su per farti fare la stessa vitaccia che ha fatto tuo padre. E ci salutiamo e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo. I come from down in the valley where Mr. when you're young, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we ride.
That night we went down to the river. Then into the river we died. Oh, down to the river we did ride. Yeah, we're the Johnstown Company. But lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanish right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care. But I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on them banks I'd lie awake, then pull her close just to feel each breath she'd take. Now those memories come back to haunt me, they haunt me like a curse. Is a dream a lie if it don't come true? Is it something worse that sends me down to the river? Oh, I know the river is dry. That sends me down to the river tonight. I, down to the river, my baby.
Sono le 18 e 5 minuti.
Buon pomeriggio. Nazionale da oggi a Parma in vista del test di mercoledì con la Francia. Oggi prende